E allora eccoci qui dopo gli aggiornamenti delle 8 con i giornali e la lettura, la rassegna stampa di oggi in questa Radio Sveglia di giovedì 29 dicembre. E parto da Avvenire proprio, che appunto, come dicevo prima, forse fa il titolo più semplice ed efficace sulla questione che riguarda i salvataggi in mari, la guerra del governo Meloni alle ONG. Il titolo è: più difficile salvare. Il varo del primo decreto immigrazione del governo Meloni, in sostanza un provvedimento che mira a limitare l'operatività delle ONG, non è stato di facile elaborazione. Una lunga riunione tecnica prima del Consiglio dei Ministri ha portato a limare alcune delle misure previste inizialmente dal ministro dell'Interno Piantedosi. La stretta sulle navi che salvano vite in mare in ogni caso c'è e consiste in una serie di nuovi vincoli tecnici e normativi e in multe fino a 50.000 euro. Il lavoro finale di tagli e cuci, con la regia del sottosegretario Alfredo Mantovano, si è reso necessario per evitare attriti maggiori con l'Unione Europea e anche per alcuni malumori emersi dentro Forza Italia. Oggi sarà la Premier Meloni in conferenza stampa a spiegare queste nuove norme. Vado poi a pagina 7 di Avvenire a leggere l'analisi che ne fa Nello Scavo, giornalista che si è occupato tanto di immigrazione, in particolare di Libia, e più volte è stato anche in Libia, nei campi libici, perché Nello Scavo scrive una cosa interessante: la strategia antisalvataggi nei fatti è già in vigore, gli occhi però sono sempre chiusi su quanto accade in Libia. Il codice di condotta varato dal governo contro le ONG è di fatto già in vigore, con l'assegnazione rapida dei porti di sbarco, ma a giorni e a centinaia di chilometri dagli scali più vicini. Una modalità a cui si stanno subito adattando i clan libici, che stanno moltiplicando le partenze, potendo contare sulla sostanziale complicità della cosiddetta guardia costiera e la desertificazione del Mediterraneo, dove vengono tenute lontano le navi civili e militari. La riprova, scrive Nello Scavo, questo interessante, è di pochi giorni fa. Da Zawiya, roccaforte del clan al-Asr, sono partiti tre barconi con oltre 300 persone arrivate autonomamente a Lampedusa. Un messaggio non da poco a Italia e Unione Europea. Si tratta infatti della località dove spadroneggiano gli uomini di al-Milad, quel Bija di cui il governo libico aveva chiesto all'ONU la sospensione delle sanzioni, ottenendo un netto no dal Consiglio di Sicurezza. Poche ore dopo i barconi erano già in mare. E dunque, scrive Nello Scavo, assegnazione dei porti molto veloce da parte del governo italiano alle navi delle ONG, porti assegnati lontani dalla zona centrale del Mar Mediterraneo, quindi con 3, 4, anche 5 giorni di navigazione in mare, e partenze dalla Libia che si stanno moltiplicando per, insomma, contare per accelerare tutto quanto quello che avviene nel bar Mediterraneo. Poi Nello Scavo ci ricorda che ad oggi nessuna ONG è mai stata condannata in tutti i procedimenti che ci sono stati fino ad oggi, e riporta poi anche alcuni dati che si riferiscono alla presenza di migranti in Libia, che a fine agosto, secondo l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, erano 679.974, ma di questi soltanto 4.000 erano detenuti in centri di detenzione gestiti dal governo, e quindi gli altri sono completamente in balia e nelle mani direttamente dei trafficanti e di tutti i centri illegali che sono sorti in Libia. Pagina 7 di Avvenire. Nello Scavo, Avvenire ovviamente in apertura e anche nelle pagine interne, si occupa della salute di Benedetto XVI. Il mondo prega per Benedetto, è malato grave. Francesco invita alla vicinanza con il Papa emerito, e c'è in prima pagina una foto di Papa Francesco e di Ratzinger seduti vicini. Il Corriere della Sera, anche qui la fotonotizia è sullo stato di salute del Papa, l'appello del Papa, pregate Benedetto sta male. Il titolo però, come vi leggevo prima, è sul Covid, test per chi arriva dalla Cina, tampone obbligatorio negli aeroporti. Le pagine 2 e 3 del Corriere della Sera sono dedicate allo stato di salute del Papa. Io vi leggo soltanto quanto scrive Massimo Franco, che si spinge un pochino più in là rispetto a quanto fanno altri quotidiani. Allora, il titolo del suo pezzo è: isolato nel monastero con padre Georg e quattro memores da mesi, Ratzinger non parla più, i misteri e i veleni sul dualismo con Bergoglio. Negli ultimi anni si è assistito a uno scontro neanche troppo elevato tra le frange più estreme dei tifosi dell'uno e dell'altro. Contro, va sottolineato, la volontà di Francesco e di Benedetto. Un conflitto che negli ultimi mesi si è in qualche maniera quietato o almeno diplomatizzato, forse perché la voce del Papa Emerito si è affievolita fino a spegnersi, da alcuni mesi non riesce più ad articolare le parole, o magari perché il rischio di una rottura troppo vistosa nella Chiesa Cattolica ha suggerito una tregua, di fatto, tra fazioni, ma difficilmente la dicotomia verrà archiviata o si spegnerà quando Benedetto morirà. Anzi, per paradosso, potrebbe ravvivarsi sommandosi alle voci di dimissioni dello stesso Francesco, che emergono a intermittenza per bocca dello stesso Papa argentino. Da mesi, scrive Franco, ormai la domanda che si insinua nelle file vaticane non è se, ma quando e come Francesco potrebbe rinunciare una volta scomparso il Papa Emerito, perché due papi dimissionari sarebbero troppo, e una delle ragioni che finora hanno impedito una nuova scelta traumatica risiede proprio nel fatto che c'è ancora l'uomo del monastero, ovvero Benedetto XVI. In questi anni è stata una figura ingombrante non solo per le sue rare prese di posizione, ma per i suoi silenzi. A pagina 4 invece il Corriere della Sera riprende la questione Covid, test obbligatorio per i passeggeri in arrivo dalla Cina. Vi citavo Guido Bertolaso, l'avete sentito anche nei nostri giornali radio, perché ieri è tornato in gran spolvero e un po' anche in campagna elettorale, tessendo le lodi della Lombardia che ha fatto i tamponi prima di tutti. A Malpensa positivo un tampone su due, Guido Bertolaso. L'intervista che gli fa Sara Bettoni, vado a prendere alcune delle ultime cose che dice Bertolaso, che sono le più interessanti, al di là un po' dell'autocelebrazione che fa nella prima parte dell'intervista. Allora, dice Bertolaso: è stata una mia decisione quella di avviare lo screening. Ho scelto di avviare l'attività di testing senza diffondere l'informazione, perché volevo capire se ci trovavamo di fronte a un problema vero oppure no. Una prudenza per evitare di diffondere preoccupazioni eccessive. Dopo aver proposto il tampone ai passeggeri dei primi due voli, abbiamo subito comunicato i risultati. Devo dire che la nostra non è stata un'iniziativa azzardata né sbagliata. Sono emersi 97 positivi su 212 testati, quasi uno su due, come sapete. E allora Sara Bettoni gli chiede: ma l'identikit dei contagiati qual è? Sono turisti cinesi o residenti in Italia ma di origine cinese? Il 75% di loro era diretto verso una meta non lombarda, il 16% invece a Milano o nell'Interland. Nella maggior parte dei casi hanno un'età compresa tra i 16 e i 65 anni. Hanno sintomi, chiede il Corriere, pochi o assenti, dunque asintomatici. Ora dove si trovano? In isolamento, ed è stato avviato il tracciamento dei loro contatti stretti. A quando gli esiti delle analisi? È questione di ore, dice Bertolaso. Tra i tamponi positivi sono stati scelti 15 con la carica virale più alta e sono stati sottoposti al sequenziamento. Appena disponibili comunicheremo i risultati al Ministero. Timori? Mi auguro che non emergano varianti nuove e più aggressive. Ieri Bertolaso aveva detto che i risultati di questo sequenziamento, di questi 15 tamponi con la carica virale più alta tra i 97 positivi, potrebbero arrivare già nella mattinata di oggi, quindi insomma vedremo e lì capiremo un pochino meglio se ci sono delle varianti molto diverse in arrivo dalla Cina, quantomeno in arrivo da questi primi da questi primi cinesi arrivati il 26 di dicembre a Malpensa. Pagina 5, la fine di ogni controllo con 200 milioni di contagiati, il dietrofront del partito Stato. Il Corriere va a vedere un po' che cosa sta succedendo in Cina e fa... insomma, riporta un po' la cronologia degli eventi, partendo da quanto successo a novembre, il 23 novembre, quando scoppia una rivolta nella cosiddetta iPhone City, dove 200.000 operai erano stati costretti a lavorare in un regime di quarantena. Poi, tra il 26 e il 27 novembre, migliaia di cittadini hanno protestato in strada da Shanghai a Pechino, gli studenti hanno protestato nelle università. Non sopportavano più la vita sospesa, il lavoro danneggiato, l'impossibilità di viaggiare. Per fermare il coronavirus si rischiava il virus della contestazione sociale. Ora si dice che già a fine novembre i contagi stessero correndo molto più di quanto le autorità di Pechino hanno mai ammesso. Il sospetto è che Xi Jinping abbia pianificato la ritirata dal Covid-0 dopo essersi reso conto che il fronte era stato scavalcato dall'ondata di infezioni. Si minimizzano i numeri dei decessi per confermare che il partito ha agito scientificamente. In 3 anni, secondo la Cina, ci sono stati infatti 5.245 decessi rispetto agli oltre 6 milioni nel mondo. Resto sul Corriere, pagina 6. Il Corriere è stato il quotidiano che in questi giorni ha più raccontato il decreto sicurezza, che all'inizio era un maxi decreto con dentro un sacco di cose, norme sui femminicidi, DASPO per i minorenni, questioni che riguardano le baby gang, e che poi giorno dopo giorno è stato invece vivisezionato, alcune parti stralciate, perché... nella maggioranza non tutti la pensano allo stesso modo. E allora, pagina 7, il Corriere scrive che è stata Giorgia Meloni a mediare e avvertire la sua squadra sulla comunicazione. Non possiamo sbagliare, lo stop al decretone di Piantedosi, no a pastrocchi. Durante la riunione del Consiglio dei Ministri è stata la presidente Giorgia Meloni a intestarsi la scelta del decreto sulle ONG e a placare le tensioni che hanno parecchio agitato la maggioranza. Piantedosi ieri mattina era furioso per lo stop e non voleva più portare in Consiglio dei Ministri il suo lavoro, perché è costretto a rimandare di qualche settimana alcuni capitoli significativi. A questo punto non ha più molto senso approvare il decreto, non c'è più nemmeno l'urgenza, diceva Piantedosi ai suoi, ma poi con la mediazione della Premier lo strappo è stato rammendato e il testo perfezionato. Il resto lo ha fatto Giorgia Meloni al tavolo con i ministri, ringraziando Piantedosi e dando atto al responsabile del Viminale che alla fine è venuto fuori un buon lavoro. Ma poi la Presidente del Consiglio, scrive Monica Guerzoni in questo retroscena, alla fine poi la Presidente del Consiglio si è rivolta a Matteo Salvini, che 2 giorni fa aveva annunciato un decreto complessivo sul tema della sicurezza, delle baby gang, del femminicidio, del traffico di clandestini, e parlando al leader della Lega, Meloni ha ammonito l'intera squadra, invitando indirettamente i ministri a muoversi con maggiore cautela sulla comunicazione. Non possiamo sbagliare, dare i messaggi giusti è molto importante. Questo il virgolettato che il Corriere attribuisce a Giorgia Meloni, che così bacchetta i suoi alleati a partire da Matteo Salvini. Quanto alla scelta di dividere il decreto, non possiamo mescolare la sicurezza con l'immigrazione, sennò viene fuori un pastrocchio e la gente non capisce nulla, avrebbe detto Meloni. Parole che autorizzano i diversi esponenti del governo a commentare tra loro con quel filo di diffidenza che serpeggia a Palazzo Chigi riguardo alla sintonia tra Piantedosi e l'ex inquilino del Viminale, Salvini appunto. C'è fibrillazione, aggiunge il Corriere, anche sulla Libia, perché esteri e difesa hanno interessi strategici nel paese nordafricano. I Tajani e Crosetto non possono consentire che sia solo il ministro dell'interno a tenere i rapporti con Tripoli. Dunque un Salvini che fa asse con Piantedosi e il resto del governo che cerca di arginare questa intesa. cosa dal Corriere della Sera e poi lo lasciamo è che allora vado a pescarla, è a pagina 24, riguarda il clima. Allora, perché c'è quello che volevo segnalarvi, diventare una cosa simpatica che ha scritto Greta Thunberg ieri. Comunque ci sono due pagine di reportage di Viviana Mazza dagli Stati Uniti, dalla Nord America, cronache dal gelo, vita e morte nel ghiaccio. Si racconta quanto è successo in particolare a Buffalo, dove ci sono state 34 vittime. E poi Greta Thunberg che risponde al milionario Andrew Tate su Twitter. Andrew Tate aveva scritto a Greta Thunberg: ciao Greta, ho 33 macchine, la mia Bugatti ha un turbo V16.8, le mie due Ferrari 812 hanno, insomma, tutta una serie di caratteristiche tecniche che non sto neanche a leggervi. Mandami la tua email in modo che io possa inviare un elenco della mia collezione di auto e le rispettive enormi emissioni, ha scritto Tate a Greta Thunberg, che poi ha risposto: sì, per favore, illuminami, risponde Greta. Manda un'email a smalldickenergy@getlife.com, ovvero energia del pene piccolo @fattiunavita.com, ove azioni e 1 milione di like. Passiamo alla Stampa, che titola sul Covid, la sindrome cinese, e a pagina 3 racconta un po' quello che è successo ieri a Malpensa, allo scalo lombardo di Malpensa, dove c'è stata una sorta di ritorno al passato. Nello scalo travolto dai test si respira la paura di volare. L'ordinanza di ieri del ministro della salute Orazio Schillaci rende prassi obbligatoria quello che la regione Lombardia aveva iniziato a fare dal 26 di dicembre in modo facoltativo su due voli diretti arrivati nello scalo in provincia di Varese, ovvero effettuare un tampone a chi entra nel nostro paese partendo dalla terra del dragone. Il commento della Stampa sulla questione Covid è affidato alla epidemiologa Antonella Viola: senza misure europee impossibile arginare i contagi. La Stampa però si occupa per il secondo giorno consecutivo anche di sanità, un'inchiesta che il quotidiano di Torino sta facendo, perché appunto non tutti i mali della sanità italiana vengono dal Covid. Pagina 6, pronto soccorso, il grande ingorgo, la sanità ha tagliato 40.000 posti letto in 10 anni, i pazienti restano per giorni in barella, mancano 4.000 medici e in corsia c'è solo il 58% di chi è in corsia è dipendente, mentre crescono i gettonisti, scrive la Stampa. Il medico di famiglia non si trova, la guardia medica si limita a consigliare di chiamare il 118 e così l'imbuto del pronto soccorso si ingolfa sempre di più. La controprova viene dal fatto che dove ci sono medicina di gruppo o case della salute aperte tutto il giorno i codici bianchi e i codici verdi si riducono ai minimi termini. Paolo Russo sulla Stampa, pagina 6. E poi si racconta cosa sta succedendo nel pronto soccorso delle Molinette. Aspetto un posto letto da 2 giorni all'ospedale di Torino, picco di 240 accessi in 24 ore tra spazi inadatti e troppi codici verdi, i mali della sanità italiana. E resto sulla Stampa perché la Stampa intervista il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che dice che si tornerà alla vecchia maturità, i docenti preparati vanno pagati di più, dice Giuseppe Valditara. L'esame si svolgerà come prima della pandemia e dunque con la legge del 2017 voluta dalla centrosinistra. è la legge in vigore, dice Valditara. Prima di decidere ho sentito esperti addetti ai lavori, alla fine mi è parsa la soluzione più ragionevole, se dovesse funzionare male si interverrà, ma l'idea che si cambi la maturità solo per mettere un timbro trovo sia insopportabile, dice Valditara, che poi annuncia il pugno duro contro le occupazioni degli studenti, perché Repubblica, la stampa gli chiede, gli dice, più che gli chiede, tranne rari casi nelle occupazioni di quest'anno non ci sono state sanzioni nei confronti di chi le ha realizzate. Che ne pensa, ministro? Per me vale il principio che chi rompe paga, se ci sono dei danni questi vanno perseguiti innanzitutto civilmente, non possiamo sprecare diversi milioni di euro a carico dei contribuenti per comportamenti che non hanno rispetto dei beni pubblici. Ci vuole un patto di legalità che renda responsabili le famiglie per i danni compiuti dagli studenti minorenni, perché dobbiamo essere consapevoli che sia parte di una comunità e dunque è necessario rispettare le regole civili di convivenza. Non che già non succeda, lo abbiamo visto anche qui a Milano, al liceo Manzoni, insomma, poi le famiglie hanno dovuto pagare l'imbiancatura delle scritte sui muri fatte durante le occupazioni, però ora il ministro lo esplicita e dà un'indicazione ulteriore a tutto il mondo della scuola. Allora, il Fatto Quotidiano apre sul Covid con questo titolo: Covid dalla Cina, paura come 3 anni fa. A pagina 7, Covid, la catastrofe del modello cinese, ospedali sotto pressione con una popolazione solo in parte vaccinata e lockdown ridotti in seguito alle proteste, il dragone si ritrova spiazzato. Il commento per il Fatto Quotidiano è affidato a Maria Rita Gismondo, direttore di microbiologia clinica e virologa del Sacco di Milano. Ancora una volta la Cina sta dimostrando di non essere in grado di gestire la pandemia e di non aver imparato nulla da questi anni terribili per tutti. La strategia adottata a zero Covid, improvvisamente interrotta, non certo per motivi scientifici, ma solo perché il governo ha voluto mettere a tacere le proteste popolari, ha provocato un'esplosione di nuovi contagi. Il timore globale è che in questo immenso incubatore di SARS-CoV-2, tra un contagio e l'altro, continui a mutare il virus, con il rischio che possa spuntare una nuova variante più pericolosa. Ci sembra ridicola l'affermazione del tristemente famoso direttore dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che durante una conferenza stampa ha dichiarato che la sua preoccupazione per la situazione della Cina è di aver chiesto informazioni dettagliate sui casi, sui ricoveri e sulle ospedalizzazioni. Questo però significa che ancora una volta siamo ancora nell'attesa di un pronunciamento cinese, scrive Maria Rita Gismondo, ma aggiunge: l'OMS ha una prestigiosa sede in Cina, una delle più importanti, ma non arrivano notizie di controlli epidemiologici né di sequenziamenti dei virus isolati dai pazienti. Il mondo intero è in Cina, persone che potrebbero indagare e trasmettere le vere notizie, è impossibile che non accada. E allora, dietro il silenzio cinese e l'opacità cronica dell'OMS, c'è forse ancora una motivazione politica, si chiede Maria Rita Gismondo sul Fatto Quotidiano. Poi il Fatto si occupa ancora di evasori e di lotta all'evasione, che, scrive il Fatto, questo governo non sta facendo. Pagina 2, lotta agli evasori, Roma arretra. Mentre Berlino e Parigi corrono, in Italia solo 281 evasori in carcere, 8.600 in Germania. Maglie penali ben più strette all'estero, con pene sino a 10 anni. Il Fatto poi ci ricorda che non c'è stato soltanto ieri l'approvazione del decreto contro le ONG del mare, Ma c'è anche lo scudo penale per l'Ilva. L'altro decreto approvato riguarda l'ex Ilva di Taranto e prevede un prestito ponte da 680 milioni per evitare il fallimento di Acciaierie d'Italia, controllata da ArcelorMittal e partecipata dalla pubblica Invitalia. I soldi sono quelli stanziati dal governo Conte 2, eccetera, 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 e poi si arriva al decreto del ministro dell'industria Adolfo Urso, che contiene anche norme per arginare i PM di Taranto a disinnescare futuri sequestri dell'impianto. Si potrà solo procedere con una commissione, con un commissario, senza però fermare questi impianti. È previsto anche uno scudo penale per i manager che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione delle attività produttive di uno stabilimento di interesse strategico nazionale. Solo con il testo di legge si capirà se un ritorno allo scudo voluto da Renzi e abolito dal governo Conte. I sindacati parlano di resa totale a Mittal e protesteranno a Roma l'11 gennaio. A pagina 5 poi, lo sapete, in questi giorni i quotidiani sono pieni di interviste a esponenti del PD sul congresso che si svolgerà a breve. Il Fatto Quotidiano intervista invece Clemente Mastella, che si leva qualche sassolino dalla scarpa. Il PD è già finito, i dirigenti sono pigmei, i cattolici ora facciano un partito nuovo, comunisti e popolari non si sono mai amati. Il solo collante era il potere. Mi detestavano, ma hanno fatto peggio di me governando con i loro peggiori nemici, dice Clemente Mastella. E poi c'è un racconto interessante del Fatto Quotidiano da Roma, che praticamente in alcune zone la sera, in questi giorni e nelle scorse settimane, rimane al buio. Cioè non funziona l'illuminazione pubblica. Allora, al Fatto ho cercato di capirci qualcosa in più, il pezzo ve lo leggo subito dopo le notizie delle 8:30. Rieccoci qui con la Radio Sveglia e la rassegna stampa in questa prima parte della trasmissione. Allora, ero sul Fatto Quotidiano, vi citavo questo pezzo che Vincenzo Bisbiglia fa da Roma. Su Roma al buio. Allora, pagina 8, Roma eternamente al buio. Il tour nella notte, da Campo dei Fiori a Monti, luci spente in molte strade del centro. La strana giustificazione di Acea al Fatto Quotidiano, tutta colpa della pioggia, ma in quei giorni non c'era il maltempo. Ci sono viali eleganti, illuminati a giorno, con altissimi lampioni che vegliano dal tramonto all'alba sulla notte romana. Poi, girato l'angolo, strade che restano coperte dalle tenebre, laddove i pedoni si fanno spazio con le torce dei cellulari per evitare cadute rovinose. Via Giulia, Piazza Farnese, Via Monserrato e ancora fette importanti del Rione Monti, i vicoli del quartiere Prati e di Borgo Pio, fino a Trastevere e a San Giovanni, tutte zone che restano al buio. Non bastavano i rifiuti, i trasporti e i cinghiali. Tra i problemi di Roma ora c'è pure l'illuminazione pubblica. Un fenomeno, quello delle strade al buio, diventato ciclico negli ultimi mesi. Certe sere la luce c'è, in altre manca e poi ritorna dopo qualche giorno. Nel mese di dicembre il Fatto ha compiuto diversi sopralluoghi nel centro capitolino e recuperato alcune segnalazioni giunte al primo municipio. Ne è emerso un quadro preoccupante e qui il fatto poi cita tutti questi episodi, ve ne leggo uno ad esempio, ma sono veramente tanti. Le notti tra il 7 e il 9 dicembre, ad esempio, una delle strade più belle della città, via Giulia, era completamente al buio. In piazza Farnese i lampeggianti delle battuglie piazzate davanti l'ambasciata francese erano l'unica guida luminosa a favore dei pedoni. A Roma la gestione dell'illuminazione pubblica è in capo ad Areti S.P.A., che è controllata al 100% dalla Multiutility Acea, al 51% di proprietà del comune. Contattata dal Fatto, la società ha tenuto a precisare di non effettuare né aver mai effettuato spegnimenti programmati dell'illuminazione pubblica. E allora qual era il problema? Per Areti è colpa della pioggia. Nella risposta inviataci il 20 dicembre scorso, infatti, l'azienda parla di guasti riconducibili alle peggiorate condizioni meteo delle ultime settimane. Per Areti, in concomitanza di periodi di prolungata pioggia, infatti, si registra di norma un incremento dei disservizi fronteggiato in questi giorni dalla società con un potenziamento delle risorse in campo. E questo è il virgolettato della risposta di Areti. Conclude il Fatto. A Roma però negli ultimi 2 mesi ha piovuto pochissimo. Scorrendo tra i bimeteo infatti si rileva come a novembre qualche rovescio si è registrato solo il 16, il 19 e il 22. Mentre a dicembre ci sono state piogge più fitte solo sabato 3 e poi dal 14 al 17. Peccato che Areti ha replicato a un'email inviata al Fatto Quotidiano il 14 dicembre, quando su Roma non erano ancora arrivati i temporali. E questa ora è Roma, parte di Roma al buio la sera per colpa chissà di che cosa. Vedremo se domani ci sarà una puntata 2 sul Fatto Quotidiano. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old, so I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My path will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Le 8.41, ancora un po' di giornali in questa radio sveglia di oggi. passo a Repubblica, che nel titolo in prima pagina la tocca piano. Il virus piomba sul governo Novax. E il commento è affidato alla virostar Roberto Burioni, il Covid e la propaganda. A pagina 3, poi appunto, Repubblica fa tutto un retroscena sul... scusate, governo Novax, così lo definisce Repubblica, spiazzato dal virus. Forza Italia avverte, comanda la scienza, giallo sui dati da Pechino, il PD accusa, erano noti da giorni, la circolare mai inviata alle regioni per fare il richiamo del vaccino ai bambini e le dosi restano in frigo. E questo, allora, Repubblica sul Covid, che poi a pagina 5 scrive: ospedali e obitori pieni, la Cina torna a tremare, contromisure dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Andando un po' avanti con le pagine, arriviamo anche su Repubblica alle ONG che da oggi, insomma, avranno il potranno fare con molta più difficoltà il loro lavoro di salvataggio in mare. Repubblica intervista Riccardo Gatti di Medici Senza Frontiere: così si sguarnisce il Mediterraneo e cresce il rischio di morti in mare. Allora, chiede Repubblica, le navi potranno fare un solo soccorso e poi dovranno dirigersi subito verso il porto indicato al momento, che al momento sembra più lontano possibile. Nei suoi 7 anni di esperienza le è mai capitato di ricevere porti così lontani? Mai, risponde Riccardo Gatti, non sono mai andato più su di Taranto. Spedire le navi nel centro-nord d'Italia è un evidente tentativo di limitare i soccorsi. Se si assegna una nave a una nave un porto per il quale occorrono 4 giorni di navigazione, vuol dire soltanto che si vuole impedire la presenza delle navi dove servono a costo di far morire la gente. E questo, insomma, sembra piuttosto chiaro. Il governo non vuole che le navi delle ONG stazionino nel centro del Mediterraneo per fare i salvataggi. A fare da deterrente per l'azione delle ONG sarà anche la questione economica, dice Repubblica. Quanto lievitano i costi da sostenere per una nave che dopo ogni soccorso è costretta a percorrere lunghe distanze? Il costo è presto fatto, dice Gatti. Se dalla zona SAR si arriva nei porti più vicini della Sicilia in una 20 ore, se ci può volere un giorno o un giorno e mezzo per arrivare in Calabria, in Puglia o in Campania, è evidente che la Ocean Viking, costretta a raggiungere Ravenna, ci metterà 4 giorni, quadruplicando dunque le spese e il tempo necessario per tornare giù, oltre all'allungamento delle sofferenze dei migranti costretti altri giorni a bordo. Così, allora, Riccardo Gatti. Nei giorni scorsi Repubblica si è occupata tanto delle celebrazioni per la nascita del Movimento Sociale Italiano, le affermazioni in particolare del presidente del Senato La Russa, e questa mattina intervista Repubblica il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che boccia completamente La Russa e dice a Meloni di svoltare. Inopportuno quel La Russa nostalgico, dice Sgarbi. Meloni faccia una Fiuggi 2. Ne sono proprio convinto, dice Sgarbi. Gliel'avevo proposto quando era al 4% in una coalizione, a una colazione, scusate, a cui l'avevo invitata, anche coalizione non era male. Avevo detto a Meloni: cambia il nome di Fratelli d'Italia, trasformalo in Rinascimento, le dissi, e ancora, taglia completamente la fiamma, la memoria del Movimento Sociale Italiano, vai oltre. Lei però non le diede retta, annota Repubblica. E risponde Sgarbi, disse che doveva confrontarsi con gli organi di partito. E appunto questo quanto gli aveva detto Sgarbi quando Fratelli d'Italia era al 4%. Vabbè, se oggi è quasi al 30%, forse, ahimè, la scelta di Meloni non è stata così sbagliata dal suo punto di vista. Sempre su Repubblica, pagina 19, tra poco passeremo al manifesto che fa l'apertura su Israele e sul governo più a destra della storia di Israele che oggi giura il sesto governo Netanyahu. Ne parla anche Repubblica con un pezzo affidato a David Grossman, con il ritorno di Netanyahu. Israele precipita verso l'anarchia, è in gioco il nostro futuro e quello dei nostri figli, la possibilità di diventare un paese egualitario, ma lui, ovvero Benjamin Netanyahu, scrive David Grossman, potrebbe averci portati a un punto di non ritorno. Allora vediamo che cosa scrive il manifesto, che fa la prima pagina con la consueta fotonotizia e il gioco di parole in fondo a destra. E poi affida il pezzo al corrispondente da Gerusalemme, Michele Giorgio. Futuro nero, LGBTQ+, giudici e diritti nella morsa di Bibi Terzo. Oggi giura il nuovo governo israeliano, il più a destra di sempre. Suscita timori, solleverà interrogativi e animerà dibattiti. Il programma del governo che il risorto premier Benjamin Netanyahu sotto processo per corruzione farà giurare oggi alla Knesset, il più a destra della storia di Israele, non perché i suoi ministri più estremisti come Ben Gvir e Smotrich minacciano di attuare politiche più dure e punitive contro i palestinesi sotto occupazione militare da 55 anni. Dei diritti dei palestinesi non importa a nessun governo in giro per il mondo, le eccezioni sono rare. L'intenzione annunciata di dare un nuovo e più forte impulso alla colonizzazione israeliana dei territori occupati non è diversa da quella realizzata dai governi precedenti, e l'esclusività nella biblica terra di Israele alla piena autodeterminazione riservata solo al popolo ebraico e negata ai palestinesi dal primo ministro Netanyahu è già affermata nella legge fondamentale appena approvata nel 2018 dalla Knesset, che proclama Israele Stato solo nella nazione ebraica e non di tutti i suoi cittadini. Dell'esecutivo messo in piedi da Netanyahu si parlerà tanto anche nelle comunità ebraiche negli Stati Uniti più che in Europa, perché minaccia i diritti LGBTQ+, punta a limitare i poteri dei giudici e la libertà di espressione, vorrebbe fare della religione sempre di più il fondamento dello Stato, e per tanti motivi che commentatori locali vicini al centro-sinistra hanno elencato ogni giorno da quando lo scorso 1 novembre la destra radicale e religiosa ha vinto le elezioni legislative, a conferma della tendenza dell'estremismo che contagia settori sempre più larghi dell'opinione pubblica israeliana. Dunque ci si attende non tanto una stretta contro i palestinesi, i diritti dei palestinesi, che quello già avviene, e scrive Michele Giorgio, non importa a nessuno in giro per il mondo, quasi nessuno, ma sui diritti della comunità LGBTQ+, e poi su altre questioni di politica interna. E dice ancora Giorgio, questa mattina dimostranti di sinistra dovrebbero raggiungere Gerusalemme con un convoglio di auto da Tel Aviv e si raccoglieranno di fronte alla Knesset. Dunque sono state annunciate proteste da parte degli attivisti in piazza. Blackburn, Lettura dal quotidiano Domani, che si occupa in prima pagina, nelle pagine interne, torna sulle polemiche derivanti dall'omaggio che La Russa, il presidente del Senato, ha fatto dell'MSI insieme a Isabella Rauti, e l'editoriale in apertura è di Gianfranco Pasquino, l'intransigenza necessaria sui valori antifascisti. Ignazio La Russa e Isabella Rauti celebrano la nascita del movimento sociale italiano, partito nel quale hanno fatto politica per lungo tempo e che ha permesso loro di diventare rispettivamente presidente del Senato e sottosegretaria alla difesa. La fiamma sta nel logo di Fratelli d'Italia, proprio ricordo del movimento sociale italiano, che così si chiama con riferimento alla Repubblica Sociale Italiana. Giorgia Meloni si limiterà a liquidare con sufficienza quanto detto dai suoi rappresentanti. Sa che l'indignazione di molti non scalfisce il consenso di Fratelli d'Italia. Per quanto sacrosanta, quell'indignazione non è una risposta politicamente efficace. Molti hanno già detto che il voto e il consenso a Fratelli d'Italia è anche il prodotto di un disagio sociale al quale le sinistre da tempo non sanno offrire risposte convincenti. Elaborare risposte al disagio dell'elettorato è un compito che le opposizioni hanno il dovere politico di assumere. Tuttavia, a nessuno può essere consentito né di dimenticare né di sottovalutare i principi ideali a fondamento della Costituzione e della democrazia repubblicana. E poi a pagina 7 il sociologo Edoardo Novelli ci dice qualcosa in più dell'immagine, del manifestino che Ignazio La Russa ha allegato al suo messaggio sui social di omaggi al movimento sociale italiano, alla nascita del movimento sociale italiano, perché è un manifesto che ha una sua storia ed è una sua storia profondamente ancorata al fascismo italiano e anche alla estrema destra francese. Il vero messaggio del manifesto fascista usato sui social, scrive Edoardo Novelli. L'immagine vale più delle parole. Il manifesto usato nel post di Ignazio La Russa risale ai primissimi anni 70, anni nei quali anche nel movimento sociale italiano si manifesta una contestazione giovanile ispirata dalla prospettiva di una nuova destra europea molto più radicale. In questo contesto maturano contatti, scambi, ma anche campi politici e paramilitari a cui partecipano esponenti di diversi paesi. Il manifesto in questione è una diretta testimonianza di questa fase. Particolarità non certo comune, viene stampato in Italia dalla stessa tipografia, in duplice versione, una per l'Italia a firma MSI e l'altra per la Francia a firma Ordre Nouveau, organizzazione di estrema destra, ovviamente ispirata nel nome al Centro Studi Ordine Nuovo, fondato da Pino Rauti nel 1956, entrambe le organizzazioni furono sciolte nel 1973, la prima per decisione del Consiglio dei Ministri francese, la seconda per decisione del Ministro dell'Interno Paolo Emilio Taviani per ricostituzione del partito fascista. Un manifesto dunque intrinsecamente fascista nella forma, nei contenuti, che stride con la celebrazione della partecipazione libera e democratica in difesa delle sue idee rispettose della Costituzione italiana, del movimento sociale italiano, rivendicate invece dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Questi erano i giornali per oggi, giovedì 29 dicembre. Tra poco parliamo di notizie, di questioni che sono all'ordine del giorno, ahimè, e partiremo proprio dalla questione Covid. Un breve stacco e poi proseguiamo con la Radio Sveglia. Sveglia di Radio Popolare, le 9:02 minuti. Allora, la storia l'abbiamo raccontata e letta abbondantemente anche nei quotidiani, nella rassegna stampa di questa mattina. Il picco di contagi in Cina, la Cina che improvvisamente passa dalla rigidissima politica zero Covid con tutti i divieti alle aperture e quindi alla eliminazione di quasi tutte le restrizioni che ancora erano attive in Cina. E conseguentemente i viaggi che ripartono da e per la Cina. Ieri la notizia diffusa dall'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso, che ci ha detto insomma che in base ai tamponi fatti a Malpensa il 26 dicembre su due voli arrivati dalla Cina, più o meno all'incirca la metà dei passeggeri che si erano testati, che avevano fatto questo tampone volontario, erano risultati positivi al Covid, e siamo in attesa questa mattina o nel pomeriggio dell'esito del sequenziamento di questi tamponi, che ci diranno qualcosa in più sul tipo di virus che sta arrivando o potrebbe arrivare dalla Cina. Come dire, 3 anni fa di questi tempi un po' tutti ci chiedevamo se fosse necessario, un po' tutto il governo si chiedeva se fosse necessario fermare i voli dalla Cina per evitare di far arrivare in Italia il virus di Wuhan, come lo si chiamava a dicembre del 2019. Oggi gli aeroporti tornano centrali, si parla per fortuna solo di tamponi, perché la situazione nel frattempo è cambiata ed è molto diversa rispetto a quella di 3 anni fa. Però alcune domande tornano. Al telefono con noi abbiamo un esperto che abbiamo sentito più volte in questi ormai quasi 3 anni di gestione pandemica, Carlo Lavecchia. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Epidemiologo e professore di statistica medica alla Statale di Milano. Dicevo, appunto, le cose poi in questi 2 anni sono cambiate e sono mutate, per restare nel gergo dei virus, e però alcune domande restano. Allora, la prima che le faccio, Carlo Lavecchia, è se appunto questa crescita delle infezioni, dei casi in Cina, è un dato allarmante per lo sviluppo di nuove varianti, se ci deve preoccupare oppure no, detto che appunto ad esempio nella metà dei passeggeri testati a Malpensa il 26 dicembre nessuno di loro aveva dei sintomi. Ecco, di cosa ci dobbiamo preoccupare, se ci dobbiamo preoccupare in questo momento?
Sì, questo è molto strano, perché è vero che una parte di chi contrae Covid, di chi viene in contatto con SARS-CoV-2 non ha sintomi, ma è una parte, quindi che metà dei passeggeri fossero positivi ma nessuno o pochi avessero sintomi è molto strano. In condizioni normali quello sarebbe un aereo ambulanza.
Ma dice appunto è molto strano, non le torna oppure cioè cosa significa, ecco?
Ma non torna con quello che sappiamo. Quello che sappiamo è che finora in Cina l'ondata che si sta sviluppando è una ondata essenzialmente di Omicron 5, BF7, BA5, ma comunque essenzialmente legata a Omicron 5. Mentre ricordiamo che in Occidente, perché negli Stati Uniti, sta riprendendo un'ondata di una sottovariante di Omicron 2 che si chiama XBB. Dal punto di vista delle varianti non è sorprendente questo gran numero di contagi in Cina, perché quando arriva Omicron, come abbiamo visto lo scorso inverno, la scorsa primavera e purtroppo anche la scorsa estate in Italia, sono andate con grandi numeri. Per quanto ne sappiamo, sono varianti simili a quelle che si sono già diffuse in Europa e in Italia, essenzialmente sottovarianti di Omicron 5, cioè tutta questa zuppa di varianti, ma sono analoghe o sono sottospecie di Omicron 5. Il sequenziamento è molto importante perché potrebbe cogliere nuove varianti che, per quanto sappiamo della situazione cinese, però non sono oggi note. E quindi il problema resta questo, cioè il fatto che in un paese come l'Italia, che ha 430.000 persone attive al Covid registrate, probabilmente più di 1 milione in realtà attivi al Covid, perché come abbiamo detto molti sono asintomatici o pauci sintomatici e quindi guariscono prima di andare a farsi vedere. Però queste sono le dimensioni, cioè possiamo dire che grosso modo metà di chi è contagiato ha sintomi gravi e un'altra metà ha sintomi lievi o pochi sintomi, però il fatto di avere centinaia di persone senza sintomi positive è qualcosa di strano.
Ma questo la porta a pensare che poi appunto vedremo in giornata se arriverà l'esito del sequenziamento di questi primi tamponi fatti su questi cittadini cinesi sbarcati a Malpensa, ma questo la porta a pensare che sia più alto o più basso la possibilità che ci siano nuove varianti in base alla disponibilità di dati che appunto abbiamo e ha al momento?
Le varianti che noi temiamo sono varianti che siano molto contagiose come Omicron, ma che causino anche malattia grave. Se fosse una sottovariante di Omicron che causa malattia ancora meno grave, il problema esisterebbe ma non sarebbe drammatico. Il punto è che noi, come dicevo, abbiamo in Italia probabilmente oggi circa 1 milione di persone contagiate con Omicron, in larga parte Omicron 5, il fatto che ne entri qualche altro centinaio, se la stessa variante o sottovariante di Omicron, non cambia moltissimo. È importante effettivamente monitorare il tipo di variante.
Pronto, pronto, professor Lavecchia, ci sente? Ecco, era andata via un attimo la conversazione, quindi ecco, è giusto, secondo lei è corretto quello che sta adesso facendo il governo e quindi testare i passeggeri in arrivo dalla Cina e sequenziare i loro tamponi?
Sì, è una misura che può dare informazioni. Anche il governo americano ha deciso di farlo dal 5 gennaio, altri governi non lo fanno. In questo modo sui voli provenienti dalla Cina. Bisogna anche ricordare che la stragrande maggioranza dei passeggeri che arrivano dalla Cina in Italia non arrivano con voli diretti, quindi diciamo è una misura che può dare informazioni soprattutto sull'esistenza di sottovarianti diverse da quelle che noi sappiamo oggi esistono in Cina, ma non è una misura di contenimento di grande efficacia, perché la maggior parte di chi torna dalla Cina non torna con voli diretti.
Ecco, lei è anche appunto professore, oltre che epidemiologo, professore di statistica medica alla Statale di Milano, ma non è che se testiamo, se facciamo i tamponi anche ad altri aerei sbarcati a Malpensa, ad altri passeggeri arrivati da altri paesi, poi troviamo dati più o meno simili sui positivi a bordo, cioè insomma, con tutto aperto il virus che gira, non è difficile trovare dei positivi?
No, ma trovare dei positivi non è difficile, trovare il 50% è strano, perché come dicevo una parte dei positivi non sta bene, quindi non vola. Insomma, è vero che il Covid può essere asintomatico o pauci sintomatico, però una buona metà di chi ha il Covid ha la febbre, la tosse, insomma non può mettersi in volo e non si mette in volo perché non sta bene.
Quindi per lei ecco l'elemento strano è questo, metà dei passeggeri positivi e tutti asintomatici.
Sì, questo è indubbiamente strano.
Ma ecco un'ultima cosa, non so se lei ha avuto modo di parlare con qualche collega all'estero, magari in Cina, per insomma ha avuto informazioni anche di prima mano per capire meglio la situazione lì?
Ecco, questo è un problema, perché le informazioni dalla Cina non sono credibili, ossia noi stimiamo che vi siano oggi qualche milione di casi al giorno, dai 2 ai 5 milioni di casi e qualche migliaia di morti, attorno a 3-5 mila morti al giorno, ma i dati ufficiali sono 10 volte più bassi, cioè sono decine di migliaia, sono 100 volte più bassi, cioè sono decine di migliaia di casi e decine di morti. Questo non è credibile vista la situazione che abbiamo e le notizie che riceviamo in modo confidenziale dai nostri colleghi non solo in Cina. Quindi questo è stato e continua a essere l'assenza di informazione o un'informazione che è evidentemente lontana dalla realtà, continua a essere un problema per quanto riguarda la gestione del Covid in Cina.
E, ecco, un'ultima cosa, ma appunto leggevo oggi su qualche quotidiano, in alcuni editoriali si diceva che l'OMS nei giorni scorsi ha chiesto alla Cina di condividere più dati, e però l'OMS ha dei suoi uffici in Cina, dei suoi funzionari, medici, esperti anche lì, però pare appunto che insomma non stiano dialogando, non stiano arrivando dati sui sequenziamenti, dati utili da un punto di vista epidemiologico. Come se la spiega questa cosa?
Allora, i dati sul numero di casi evidentemente sono gestiti in modo politico, onde mantenere le varie direttive nella gestione Covid in Cina, che sono state di fatto fallimentari. È stato fallimentare lo zero Covid, è stato fallimentare il non aver usato il tempo che avevano per coprire la popolazione, soprattutto gli anziani, con dei vaccini efficaci, cosa che potevano fare, potevano benissimo permettersi. La Cina è la seconda economia del mondo, quindi non è una questione economica, è una questione politica. Quindi il non comunicare i dati rientra nella gestione dirigistica della pandemia in Cina. Le informazioni sulle varianti io credo che siano più affidabili, ossia se oggi vi fosse una variante radicalmente nuova in Cina, questo nel giro di qualche giorno dovrebbe essere reso noto. Questo è così importante, non riguarda solo la Cina, che in qualche modo verrebbe reso noto.
In via ufficiale o in via non ufficiale, cioè nonostante il controllo del governo cinese sulle informazioni sanitarie che escono dal paese?
No, ma anche in via ufficiale, perché è una notizia di tipo scientifico che non ha un immediato impatto sulla gestione interna, ossia la gestione interna viene fatta in base al numero di casi, in base al carico degli ospedali e così via. La scoperta della nuova variante è un qualcosa di interesse scientifico globale, credo che nel giro di poco tempo verrebbe commentato. Per quanto ne sappiamo, come dicevo, oggi l'ondata è essenzialmente di Omicron 5 e non sorprende, perché è simile alle altre ondate di Omicron 5 che abbiamo visto in Europa, in Asia, eccetera.
Si aspetta questo dall'esito dei sequenziamenti anche sui tamponi fatti a Malpensa, quindi?
Speriamo che sia questo, questa è la visione più probabile. Poi il Covid ci ha sorpreso molte volte, però per quanto ne sappiamo dovrebbero essere varie subvarianti di Omicron, quindi un tipo di virus al quale la nostra popolazione, verso il quale la nostra popolazione è già ampiamente immunizzata, che non dovrebbe portare di per sé una nuova ondata in Italia, anche se le ondate, come vediamo, continuano a susseguirsi anche in Italia, posto livelli relativamente limitati rispetto allo scorso anno.
Tocca aspettare. Grazie Carlo Lavecchia, epidemiologo e professore di statistica medica alla Statale di Milano. A presto, grazie mille. cosa sta succedendo in Cina, cosa sta combinando il governo cinese, è un po' quello che tutti si sono chiesti in questi giorni. E che nei giorni scorsi abbiamo chiesto anche noi al nostro Gabriele Battaglia, che è qui ora al telefono con noi. Ciao Gabriele.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, questa mattina ho fatto la rassegna stampa e i toni della stampa italiana si sono alzati parecchio tra ieri e oggi, dopo che appunto è uscita la notizia che la metà dei passeggeri arrivati da due voli dalla Cina il 26 di dicembre erano positivi al Covid e asintomatici. Allora, toni diversi, alcuni che a destra sfociano ancora una volta nella sinofobia. Ti dico ad esempio cosa scrive Libero: ci risiamo con i cinesi infetti e ancora una volta la minaccia arriva dal comunismo, scrive Alessandro Sallusti. Però appunto, al di là di queste cose, anche altri quotidiani stanno descrivendo la Cina come dire sull'orlo del baratro. È così? Che notizie abbiamo?
No, cioè, vabbè, a prescindere da quello che scrive la stampa italiana, la situazione in Cina è sostanzialmente questa, almeno alla luce di quello che sappiamo. Hanno deciso a un certo punto di cambiare radicalmente, fare proprio un'inversione a U rispetto alla politica che hanno tenuto per 2-3 anni, ormai quasi tre, e cioè quella del cosiddetto azzeramento dinamico, no? Quello che noi abbiamo chiamato Covid zero.
Sì.
Il che è un po' bizzarro, perché da un lato è quello che tutta, diciamo, più o meno mezzo mondo chiedeva alla Cina: basta, basta, basta con queste politiche, basta con queste politiche. Nel momento in cui le cambiate, adesso si grida il pericolo giallo, sono infetti e così via. Quindi è bizzarro il lato nostro, è bizzarro anche il lato cinese, perché sono andati avanti a ripetere fino ancora all'inizio di novembre, almeno fino a metà novembre, fino a metà novembre sono andati avanti a dire che non si toccava fondamentalmente la filosofia dell'azzeramento dinamico, se mai veniva riformata, così via, e adesso nel giro di un mese hanno completamente ribaltato tutto. Quindi capite che è un po' così, e si cerca di capire per quale motivo l'hanno fatto. Allora, l'ipotesi secondo me più accreditata è che a un certo punto si sono resi conto che i rischi dati da un'apertura indiscriminata sono inferiori ai rischi del continuare a tenere chiusa la Cina, rischi sia sanitari ma anche politici ed economici. Abbiamo avuto all'inizio, abbiamo avuto intorno alla metà di novembre, dalla metà alla fine novembre, le proteste di cui abbiamo parlato, sì. Ma soprattutto abbiamo avuto le pressioni da parte del mondo degli affari e del mondo stesso sanitario. Probabilmente si erano resi conto che l'epidemia nella versione Omicron, che sappiamo molto molto trasmissibile ma poco letale, ormai era dappertutto, hanno detto: è inutile che qui continuiamo con queste politiche che ormai sono ineffettive. Sicuramente ci sono dei problemi adesso, però la vicenda dei due aerei arrivati a Milano già ci dicono qualcosa. Insomma, questo oltre 50% dei passeggeri che era positivo, erano per lo più asintomatici, quindi probabilmente le varianti che circolano in Cina sono veramente le varianti Omicron e quindi poco letali. Ciò nonostante, per i grandi numeri cinesi, questo crea una pressione forte sul sistema sanitario, sulla vita in generale, perché pensate, io credo che in Italia ci sia ancora in media un centinaio di morti tutti i giorni, no? Nonostante poi non se ne parli più. Pensate questo sui numeri cinesi, cioè proiettandolo sulla Cina, con in più tutta una serie di situazioni particolari che accrescono la cosa, cioè un sistema sanitario che non è ancora all'altezza, poi se vuoi possiamo anche dilungarci.
E quindi il calcolo di Xi Jinping è stato il disastro sanitario più gestibile di quello sociale che avrebbe potuto dover affrontare con le proteste, il malcontento crescente, eccetera.
Sì, a un certo punto hanno deciso quello. Secondo me Xi Jinping in questo momento lo stanno un po' preservando, tant'è vero che non compare, non dice tante cose. L'altro giorno ha rilasciato, cos'è, ieri o l'altro ieri, la prima dichiarazione da quando c'è stato tutto il cambiamento, perché lo tengono un po', secondo me, protetto da tutte le conseguenze anche di immagine politiche rispetto a quello che...
Pronto Gabriele? Forse è andato giù. Vediamo, vediamo. Sì. Eccolo qui Gabriele Battaglia, ora ci senti, o meglio noi ti sentiamo, spero, eccoti.
Eccoci, eccoci. No, stavo dicendo che appunto Xi Jinping lo stanno tenendo un po', come dire, protetto, no? Da tutto quello che sta succedendo, per questioni sostanzialmente, a mio avviso, di immagine, anche politiche, quindi. Però secondo me è stata proprio la pressione del mondo, come dicevo, del mondo degli affari e del mondo della sanità stessa a far cambiare idea, e stanno un po' navigando a vista, anche se va detto questo, le prove tecniche di riapertura sono cominciate dall'11 novembre, quando hanno rilasciato 20 linee guida nuove che addolcivano di molto quello che era l'azzeramento dinamico. Poi, se facciamo tutta la cronologia, poi ci sono state le proteste, alcune insubordinazioni, soprattutto sì, di lavoratori migranti, e arriviamo alle nuove misure del 7 dicembre, che fondamentalmente cancellano quello che era stato fin lì. E adesso questo annuncio ufficiale, formale, che l'8 gennaio declassano il Covid da malattia di tipo A. Per intenderci, malattie di tipo A sono la peste bubbonica e il colera, a malattia di tipo B, cioè tipo l'AIDS e la SARS, e quindi insomma questo porta tutta una serie di conseguenze, come appunto la riapertura e così via.
Ci sono state reazioni ufficiali ai provvedimenti, appunto, come quello del governo italiano, il tampone obbligatorio, quelli annunciati negli Stati Uniti e anche lì sui tamponi?
Guarda, io per ora non ne ho ancora viste, sicuramente qualche cosa sapremo in futuro. Di solito la Cina, quando ci sono delle misure così, perché queste sono misure alla fine un po' discriminatorie, perché sono rivolte solo alla Cina, no? E quindi non è che uno arriva a Malpensa e da qualsiasi posto venga al tampone obbligatorio, solamente se viene dalla Cina. Quindi sono misure un po' discriminatorie e sicuramente in qualche modo protesteranno. Devo dire una cosa, è sempre un po' il bue che dà del cornuto all'asino, nel senso che io nel febbraio del 2020, quando rientrai dall'Italia a Pechino, fui messo in quarantena proprio perché venivo dall'Italia specificamente. Poi nel giro di una settimana hanno esteso questa misura a tutto il mondo. Chiunque venisse dall'esterno doveva fare la quarantena.
Certo, perché a quei tempi eravamo i secondi untori dopo i cinesi.
Esatto. Quindi insomma è ovvio che sono sempre molto discriminatorie e spiacevoli le misure rivolte a un singolo paese, però ecco, anche loro le hanno fatte in passato.
E un'ultima cosa, da un punto di vista appunto delle informazioni sul tipo di virus, il sequenziamento, quello che hai letto dalla Cina è che lì si parla appunto ancora di Omicron e di sottovarianti Omicron, non sono filtrate altre informazioni sul tipo di virus, sul tipo di mutazione?
Esatto, si parla, ci dà proprio per assodato che siano tutte le sottovarianti Omicron. Io appunto sappiamo che l'OMS ha lanciato un allarme dicendo attenzione che quando il virus circola in una popolazione così ampia, possono crearsi delle altre varianti, però al momento non si ha notizia di questo. Il fatto che la maggior parte dei casi, appunto, sembrerebbero leggeri, e ci fa pensare che probabilmente così, insomma, siamo nel mondo di Omicron.
Ecco. Un'ultima cosa velocissima: ci confermi che chi arriva dalla Cina nella maggior parte dei casi fa scalo da altre parti e quindi non verrà neanche sottoposto a tampone probabilmente?
Sì, questo è un po', adesso io non so quali sono le procedure che hanno introdotto negli aeroporti, però guarda, ripeto, questo era già successo a me sempre nel 2020, quando ero rientrato in Italia facendo scalo, quando avevano sospeso i voli dalla Cina, addirittura il ministro degli esteri italiano, io avevo fatto scalo ad Amsterdam e nessuno mi aveva controllato, quindi era una misura un po' assurda. Io penso e ritengo che anche oggi, insomma, se uno fa scalo da qualche altra parte, arriva in Italia e non deve fare il tampone obbligatorio, il che è un po' assurdo, però insomma su questo non posso dire perché non so quali sono
state le procedure. Ma infatti anche il provvedimento del governo italiano al momento non è ancora chiarissimo su questo punto, se riusciranno a intercettare anche chi fa scalo oppure no, vedremo nelle prossime ore. Grazie intanto Gabriele, ci risentiremo, a presto.
Grazie a voi, ciao.
Gabriele Battaglia, nostro collaboratore dalla Cina su tutte le questioni che riguardano la Cina, il mondo cinese. Allora, sono le 9:30 minuti, adesso le notizie e poi proseguiamo ancora per una mezz'oretta con la Radio Sveglia. 9:38 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Sveglia qui a Radio Popolare. Non di sole brutte notizie si vive, anche se per i meccanismi dell'informazione quasi sempre sono quelle che si prendono più spazio sui giornali, in televisione e anche qui alla radio. E le buone notizie però fortunatamente non mancano, e Amnesty International ogni anno fa una raccolta, tiene conto delle buone notizie che arrivano dal mondo mese per mese, poi le ripropone sul sito internet, infatti le trovate anche su amnesty.it. Al telefono con noi abbiamo Riccardo Nuri di Amnesty Italia. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno a te.
Ecco, avete selezionato anche quest'anno, lo fate da qualche anno, le migliori buone notizie sui diritti umani del 2022, che ci servono come il pane, mi viene da dire, visto che poi tra l'altro anche in questi giorni, in queste ore stiamo ritornando a parlare di cose che ci eravamo lasciati un po' alle spalle, e invece ahimè ci tocca parlare anche di quello. Allora raccontiamo anzitutto come nasce questa iniziativa che fate, questa selezione che fate delle migliori buone notizie sui diritti umani nell'arco di un anno.
L'obiettivo è quello di dimostrare che è possibile un cambiamento, che accanto alle notizie pessime ci sono prigionieri che vengono liberati, buone leggi, annullamenti di condanne a morte, rifugiati che vengono salvati da respingimenti e tanto altro. Sono notizie che a volte sono frutto dell'azione diretta di Amnesty International, altre che accadono perché dei governi prendono decisioni buone, e ogni lunedì mattina le pubblichiamo sul sito amnesty.it e alla fine dell'anno selezioniamo le migliori 12 su un totale di 220, anzi 221, perché ieri sera dall'Argentina è arrivata una notizia che non abbiamo potuto includere, però voglio dartela qui, e cioè il ritrovamento del nipote 132 adottato illegalmente durante la dittatura militare degli anni 70-80.
Ecco, seguendo un ordine cronologico, raccontiamole alcune di queste buone notizie sui diritti umani, ad esempio quella che avete dato l'8 di gennaio e che riguarda l'Egitto e i prigionieri di coscienza. Che cosa possiamo dire?
Che è l'eccezione alla regola della detenzione di migliaia e migliaia di prigionieri che mai avrebbero dovuto mettere in carcere, però l'8 gennaio Rami Shaat, che è egiziano palestinese, è stato rimesso in libertà dopo una campagna condotta anche da Amnesty International insieme alla moglie Selin, dopo quasi 1000 giorni di detenzione senza processo, ed era stato arrestato per reati di opinione, con le solite false accuse di sostegno al gruppo terrorista, diffusione di notizie false, quelle che hanno colpito tanti altri, compreso il nostro Patrick Zaki.
E ne arrivano poche di notizie di questo tipo dall'Egitto, e quindi quando arrivano sono preziose.
E dimostrano che le campagne servono, perché per Rami si è mobilitata Francia, perché la moglie è francese, si è mobilitata Amnesty nel mondo, e quando arrivano milioni di appelli, di proteste, quando si fanno manifestazioni, poi alla fine i governi è difficile che non ne tengano conto.
Facendo un salto avanti di qualche mese, il 4 maggio una notizia importante dalla Germania, che riguarda però direi, come dire, tutto il mondo, perché riguarda l'applicazione della giustizia estesa a livello internazionale riguardo ai diritti umani. Qual è questa insomma sentenza che avete messo in rilievo?
Ma questa è l'applicazione di quel sistema chiamato giurisdizione universale, che applicano diversi stati europei, per cui tu puoi giudicare un reato che non è stato commesso nel tuo paese nei confronti di una persona che non è tuo connazionale, e quando l'imputato non è a sua volta tuo connazionale. Quindi hanno fatto la storia a Coblenza il 4 maggio in Germania, perché è stato condannato in via definitiva un ex funzionario del governo di Bashar al-Assad in Siria, che aveva preso parte a 30 torture ai danni di manifestanti arrestati nel 2011-2012. Un processo che si è svolto attraverso un centinaio di udienze, quando hanno preso parte tantissime vittime delle torture nelle prigioni, che poi hanno ottenuto asilo politico in Europa, ed è il primo del suo genere, quindi è veramente la storia.
Appunto, è un caso isolato, vi aspettate che farà scuola in qualche modo?
Farà scuola, in Germania ce n'è stato anche un altro, sempre nei confronti di un ex funzionario del governo siriano condannato all'ergastolo, questo risale al 21. In Francia poi è stato condannato un militante del cosiddetto Stato islamico, sempre per sequestri e torture, quindi si va avanti con i paesi che applicano questo sistema di giurisdizione universale.
2 mesi che hanno due notizie che si legano, luglio e dicembre, proprio alcuni pochi giorni fa, due notizie che arrivano da Liberia e dallo Zambia, dove è stata abolita la pena di morte.
Sì, ed è successo anche in Guinea Equatoriale quest'anno e quindi nel giro di 12 mesi nell'Africa subsahariana sono diventati 25, cioè praticamente la metà del continente, gli stati che non ricorrono più alla pena di morte. Quindi quel continente di cui conosciamo guerre, crimini e altro, è un continente che sul piano del diritto fa grandi passi avanti. Quindi 3 stati hanno abolito la pena di morte quest'anno, in Africa è un segnale che la tendenza abolizionista globale continua.
Ok, Riccardo, dall'Europa, in Spagna invece il 25 agosto il Congresso ha approvato la legge conosciuta come Solo sì è sì. Di cosa si tratta e perché anche questa è una buona notizia?
È una legge che riforma il codice penale in materia di stupro, introducendo il criterio del consenso, no? Ed è talmente ovvio, cioè quando il consenso è stato liberamente manifestato attraverso degli atti che esprimono in maniera chiara la volontà della persona, quello è un rapporto sessuale consensuale. In tutti gli altri casi è stupro. Quindi la Spagna ha superato quota 10 dei paesi che in Europa hanno riformato il codice penale in materia di stupro. In Italia c'è una campagna di Amnesty International in corso. Mi auguro che in questa legislatura anche l'Italia si aggiunga a questo numero di stati.
Riccardo Nuri, prima di salutarti ti voglio chiedere quali sono le buone notizie che ci aspettiamo o desideriamo per questo 2023 che si aprirà tra pochi giorni.
Beh, naturalmente che finisca la guerra della Russia contro l'Ucraina, finisca con una pace che abbia con sé la giustizia, perché sento tanto parlare di pace senza giustizia e non è una pace così. E poi, beh, cose che ci riguardano da vicino, che insomma si resista a questo arretramento nel campo dei diritti umani, di cui ieri sera col decreto immigrazione abbiamo conosciuto
Un
le
nuovo
politiche di
capitolo.
arretramento. E che Patrick Zaki torni finalmente a Bologna, direi queste.
Grazie Riccardo Nuri, direttore di Amnesty Italia. A presto.
A presto, grazie. When you can see the same reflections of city life.
I feel with you. It's Saturday.
Allora, l'anno che si sta chiudendo non è stato un anno buono, positivo per la qualità dell'aria lombarda, almeno questo è quanto dice il rapporto sull'aria della regione Lombardia di Legambiente e quanto dicono le rilevazioni con i vari sistemi di centraline sull'inquinamento, sul smog, sul PM10, su tutte le altre serie di polveri inquinanti. E però qualcosa si può e si deve fare, ne ha parlato Luca Parena con la direttrice di Legambiente Lombardia, che è Barbara Meggetto.
Riguardo le politiche sullo smog, abbiamo constatato che i dati ci dicono certo che la media annuale di tutte le città lombarde è nei limiti previsti dalla direttiva europea, ma le medie giornaliere, quei famosi 50 microgrammi metro cubo ad esempio per il PM10 che non devono essere superati, in gran parte vengono superati in quasi tutte le città lombarde giornalmente. Ecco, allora facendo un'analisi davvero si vedono cambiamenti molto poco significativi e abbiamo constatato che sono praticamente gli stessi fermi, quindi da almeno un quinquennio.
Come Legambiente Lombardia sottolineate che sono necessarie, a vostro avviso, nuove politiche ambientali? Da dove bisognerebbe cominciare, secondo voi?
Servono sicuramente dei comportamenti e quindi una continua e corretta informazione ai cittadini, quindi usare ad esempio l'auto solo quando è necessario, ma soprattutto bisogna mettere i cittadini in condizione di poter fare un cambiamento di passo. Quindi se non abbiamo mezzi pubblici capillari che arrivano nei tempi giusti, insomma, delle attività che ognuno svolge nella propria vita quotidiana, è davvero complicato dire ai cittadini di assumersi una responsabilità quando i primi a non avere una responsabilità diretta sono proprio chi dovrebbe emanare politiche non per mettere nuove strade sulla Lombardia, ma per dare nuovi servizi. Questo è solo un esempio, ma guardiamo ad esempio il super bonus, quanto poco è stato utilizzato per coibentare le case magari di chi ne aveva più bisogno. Pensiamo a tutto l'housing sociale, quelle che erano le case popolari. Oggi lì si vive male e si spreca un sacco di energia e ovviamente si mettono anche polveri sottili in atmosfera.
Ma dalla regione, ad esempio, si dice che negli ultimi anni la situazione in realtà starebbe un po' migliorando, si sta facendo se non altro tutto il possibile. Come mai c'è questa discordanza di vedute, ecco, secondo voi?
No, non è una discordanza di vedute, è che sicuramente la media annuale, come dicevamo, di tutte le città lombarde è sotto la soglia stabilita dalla direttiva europea, i 40 microgrammi metro cubo annuali, quindi ci si mantiene sotto. Certo, questo vuol dire che dagli anni 80 ad oggi le politiche hanno sicuramente avuto un effetto, ma la cambieranno le direttive europee, si adegueranno sempre di più alle soglie raccomandate dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo vuol dire che ad esempio i 50 microgrammi metro cubo per il PM10 che vengono misurati attualmente, potrebbero dimezzare o perlomeno, se non dimezzare, diminuire di un bel po'. Questo perché la raccomandazione dell'OMS è ancora più bassa rispetto alle direttive europee, proprio perché si valuta l'esposizione della salute umana agli effetti delle polveri sottili. Allora ci chiediamo come non sia pensabile prendere in considerazione delle politiche serie che facciano svoltare la Lombardia, che ha tutte le possibilità per fare un cambiamento diretto di politiche, per respirare meglio, per mettere in condizioni tutti di vivere in un ambiente più sano. Ecco, questo è quello che bisogna fare, perché dal 2023 in poi le politiche europee saranno ancora più restrittive. La Lombardia deve saper rispondere, perché è una regione che può fare la differenza.
Quindi il discorso si pone soprattutto in prospettiva, guardando al futuro prossimo.
Sicuramente si guarda in prospettiva, ma non dobbiamo dimenticarci che noi respiriamo tutti i giorni. Certo, la media annuale spalmata su 12 mesi ci dà un dato, diciamo, positivo, sotto la soglia prevista dalle direttive, ma noi respiriamo tutti i giorni, e in 6 mesi, da ottobre ad aprile, noi abbiamo condizioni climatiche che non favoriscono la ventilazione, che favoriscono invece l'accumulo di inquinanti, e lì ovviamente noi respiriamo una concentrazione tale che non ci permette ovviamente di stare bene, soprattutto in un periodo in cui si assommano anche le malattie di stagione, dall'influenza, ma pensiamo anche al Covid, e ovviamente non avere, come dire, avere un'aria pessima non influisce sicuramente sulla buona salute di nessuno.
Radio Sveglia.
La Radio Sveglia di oggi per oggi termina qui. Adesso i consigli per le letture con NDA, note dell'autore. Dopo gli speciali di Radio Popolare per queste settimane di Natale, ve li proporremo ogni giorno tra le 10 e le 10.30. Questa mattina si parla di Ucraina, di guerra della Russia all'Ucraina. Il reportage è curato da Emanuele Valenti, che è stato, come sapete, più volte inviato nel paese in guerra. Buon ascolto.